Pagina 3.
Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina a Pagina 3. Oggi è mercoledì 18 giugno, sono le 9, 3 minuti e 43 secondi. Noi trasmettiamo eccezionalmente Pagina 3 dagli studi RAI di Milano. Rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani che questa mattina inizia con un esercizio spirituale, quasi una meditazione, il tentativo di fare pulizia dei luoghi comuni di cui siamo vittime e di cui siamo anche elargitori. L'abbiamo già ricordato i giorni scorsi, sono le strane coincidenze. Hegel paragonava la lettura dei quotidiani, una cosa molto conosciuta, insomma, la lettura dei quotidiani alla preghiera mattutina dell'uomo moderno. Noi facciamo questa preghiera mattutina liberandoci e facendo pulizia dai luoghi comuni che albergano nella nostra lingua. E lo facciamo con Repubblica, a pagina 31, dove troviamo un intervento molto bello, come sempre, di Guido Ceronetti. La lingua è stanca, il luogo comune avanza. Allora, proviamo a fare questo esercizio spirituale. Il luogo comune, scrive Ceronetti a pagina 31 di Repubblica, sciagura noi, è il linguaggio. Ormai è il parlato italiano della fine. Ne elenco un certo numero, anche un piccolo esito, 100, 200 bravi che lo escludono dalle loro comunicazioni verbali, specie se pubbliche, merita il canto di Simonide e di Simonide per i caduti delle Termopili. Cominciamo dal più logoro, dal più scopino di latrina infetta, dal rifugio di tutti i predicanti, rimboccarsi le maniche. Quante volte ascoltiamo questo termine, rimboccarsi le maniche, infesta tutto il nostro linguaggio. Fra l'altro ricordiamo una frase famosissima di un altro grande filosofo, Gadamer: il linguaggio è la casa dell'essere, l'essere si dà innanzitutto nel linguaggio. Qui dobbiamo fare molta attenzione. Ricordo un libro meraviglioso di Viktor Klemperer, che è stato un filologo tedesco che visse durante gli anni del nazismo. Lui annotava, facciamo sempre questo taccuino di un filologo, tutte le modificazioni che la lingua subiva da parte del regime nazista. E quindi i nazisti avevano capito perfettamente che c'era una corrispondenza precisa tra linguaggio e pensiero. L'unico modo che si ha per controllare il pensiero è quello di controllare il linguaggio. Si pensa sempre parlando una lingua. Se noi controlliamo la lingua e la modifichiamo, beh, in questo caso possiamo anche controllare il pensiero, che è l'ultimo orizzonte possibile di una tirannia. Questo è un esempio veloce per comprendere quanto la lingua sia davvero la casa dell'essere, quanto quello che ci spiega oggi Guido Ceronetti, quello che ci invita a fare Guido Ceronetti oggi su Repubblica, sia una pratica importante. Posso dire che, continuo a scrivere Ceronetti, nella mia lunghissima carriera scribacchina, io non ho mai usato questo termine, rimboccarsi le maniche. Lo scrivo soltanto per soltanto per svergognarlo, additarlo al disprezzo e schernirlo. È il re dei luoghi comuni, un non invidiabile trono, è il transito obbligatorio di tutte le scempiaggini politiche. Signori Dio, sappiamo quanto sei tirchio nell'elargire salvezze, ma all'orecchio a questo granellino di senape di supplica. Liberaci dalle maniche rimboccate, dai loro rimboccatori, dall'ideologia rimbocchista, dal rimbocchimento generale dell'italiano medio e universitario. Tradotto in sermone legittimo, la locuzione significa molto semplicemente lavorare con impegno, cosa che a nessuno piace, mentre a rimboccarsi le maniche tutti sono pronti sempre. La metafora è di epoca agricola, tra il Gesualdo Verghiano e il doganiere Rousseau, ed è forse ancora perspicua in sopravvissute gare bocciofile, continua a scrivere Guido Ceronetti. Fra l'altro io invito i nostri ascoltatori al 335-5634-296 se vogliono con i loro sms di mandare un elenco di luoghi comuni che stanno nella lingua italiana, di immagini fatte, di frasi fatte, da cui sarebbe importante liberarsi. Oggi benemeriti dei lavori agricoli, continua a scrivere Guido Ceronetti su Repubblica, hanno maniche corte, canottiere di filo di Scozia fragranti, ma avrete visto il cavalier Mussolini in piedi sulla Trebbiatrice a torso nudo, tra i covoni dorati e le massaie incinte. Come si sarebbe rimboccate le maniche pur operando con tanto impegno per l'Istituto Luce? A questo punto poi Ceronetti, per quasi un terzo del suo articolo abbondante, fa proprio un elenco di questi luoghi comuni, ed è bellissimo, una sua... Sono luoghi comuni, riesce in un'operazione quasi alchemica, cioè lì fa un elenco di luoghi comuni, quindi sono insopportabili, davvero sono la gramigna del linguaggio, ma messi uno in fila all'altro invece li redime, quasi questi luoghi comuni hanno poi un suono, un ritmo meraviglioso, letti di fila. Ecco questo elenco, il contesto globale. in quest'ottica si assumano le loro responsabilità. A 360 gradi va focalizzato la piccola e media impresa. È nel nostro DNA. È calato nei sondaggi al minimo storico su base annua, fuori dal tunnel. La locomotiva tira, giovani e meno giovani. Che orrore. Lo Stato è presente. Si sono chiamati fuori. Una vera chicca. Si sta ancora scavando in cerca di altre vittime. Pensate un po'. Fra l'altro, in questi giorni, dove la cronaca nera è particolarmente, direbbe un luogo comune, efferata, beh, insomma, se ne sono lette parecchi di questi luoghi comuni. Le sinergie presenti sul territorio, nel mirino degli inquirenti, la fuga dei cervelli. Vai su www. Siamo siamo un polo di eccellenza. Subito le riforme, le soglie di povertà, spalmati sul territorio. Ecco, ormai c'è questo termine territorio, sono tutti del territorio, che è una cosa davvero tremenda. Una gigantesca caccia all'uomo, le fasce a rischio, la dieta mediterranea, di tutto e di più. Tutto è il contrario di tutto. Le criticità, gli uomini radar, l'emergenza rifiuti. Ci vuole un nuovo soggetto politico. Non abbassare la guardia, la microcriminalità. Non va demonizzato. La stragrande maggioranza, il colosso mediatico, il made in Italy. Pitti uomo, poi l'affondo, l'impatto ambientale, 7 chilometri di coda. Potete andare avanti così all'infinito e poco per volta in questa specie di mantra ci liberiamo, speriamo, da questi luoghi comuni. Dare un forte segnale, le sostanze dopanti, liberalizzare le droghe leggere, varato il piano, la strada è tutta in salita, si commenta da sé. Non ho la palla di cristallo, ci sono luci e ovviamente ombre. Approcciarsi alle problematiche, le quote rosa, bere molta acqua, gli intrecci mafia politica, il presunto assassino, la mala sanità, errore umano, molta frutta e verdura. Mamma mia quanto siamo scemi. A tasso zero, accetto per il bene del paese, è un far west, è un film dell'orrore, l'ospizio lager da lasciare ai giovani. Non arrivano alla fine del mese, più tecnologia, la stanza dei bottoni, la costituzione più bella del mondo sull'orlo dell'abisso. È stato secretato, è stato desegretato, è stato risegretato, assolutamente sì. E continua così Guido Ceronetti, meraviglioso che ci salvi Ceronetti dai luoghi comuni e dalla gramigna del linguaggio. Sorprendentemente questo brano, anche se si tratta di jazz svedese, insomma un po' 3 giorni jazz svedese, forse la cura Ludovico, poco per volta inizia a piacere anche a me, questo sto scherzando ovviamente, Lars Danielsson, questo è il Paso Doble, un brano del 2007, Lars Danielsson è bassista, violoncellista, arrangiatore ed è molto conosciuto e ammirato per le sue liriche, il suo groove. Questo è il brano Paso Doble che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali qui a Pagina 3, lettura che prosegue con la consueta sventolata, cioè con il nostro percorso a volo d'uccello su quello che troviamo oggi di culturale sui quotidiani. E vi segnalo sul Corriere della Sera, pagina 35, un articolo di Antonio De Benedetti dedicato a un magnifico saggio di Alberto Savinio dedicato a Maupassant. Maupassant e l'altro. Sono 70 anni da quando Savinio scrisse questo saggio, che ora si trova a introdurre ampiamente il volume Racconti bianchi, racconti neri, racconti della pazzia di Maupassant, uscito per Adelphi. Fra l'altro sono gli stessi racconti scelti, antologizzati e tradotti dallo stesso Alberto Savinio. Lo strano caso di Maupassant per Savinio era uno e doppio. L'inquietudine di un grande che poteva competere con Edgar Allan Poe. Vediamo cosa scrive Antonio De Benedetti oggi sul Corriere, a pagina 35. In sintesi, qual è la tesi di Savinio? Nel fondo dell'animo di Maupassant albergava un clandestino. Meglio un demone fatto della sua stessa carne, cresceva dentro lo scrittore subito celebre, al giovanotto fin troppo ammirato, al puttaniere insaziabile, un altro lui tanto più pericoloso perché è delirante nella sua genialità. È del tema di Dr. Jekyll e di Mr. Hyde. Questo è un grandissimo testo di Savinio, dove fra l'altro poi è scritto sotto lo pseudonimo di Nivasio Dolcemare, quindi lo stesso autore della prefazione si sdoppia parlando dello doppio di Maupassant. È un grandissimo testo, sono 70 anni da quando è stato scritto, e Antonio De Benedetti oggi ce lo ricorda sul Corriere della Sera. Invece sulla Stampa, pagina 29, Marcello Sorgi ci parla di un libro che deve essere molto bello, Mi toccherà ballare, uscito per Feltrinelli, è scritto da Raimonda e della nipote Ottavia Casagrande, nipote e figlia di Raimondo Lanza di Trabia, che è un personaggio pazzesco, era l'uomo in frac cantato da Domenico Modugno. Si racconta la sua storia andando proprio a ritrovare i documenti di questa figura straordinaria. Chi mai sarà quel principe in frac? Rivive nel racconto della figlia e della nipote la storia straordinaria di Raimondo Lanza di Trabia, che ispirò proprio la canzone di Modugno, così titola la Stampa. Lui stesso nella sua vita, direbbero i luoghi comuni rispetto ai quali Ceronetti ha tentato di liberarci, la sua vita è stata insomma un miscuglio pazzesco di genio e sregolatezza. Ecco il luogo comune. Se avessi seguito le regole sarei stato sempre bastardo, così diceva Raimondo Lanza di Trabia. Non avrei buttato piatti di vermeile, reliquie di santi tra i flutti, non avrei fumato oppio, non avrei amato la morfina e l'alcol, non avrei risparmiato la vita a un comandante repubblicano in cambio del suo impermeabile, non avrei fuso 72 motori, non avrei comprato un uomo, non avrei ballato con i tonni in punto di morte, non saprei che gusto si prova ad andare in giro nudo, non saprei se le americane baciano meglio delle italiane. Beh, mi sarei perso molte cose, una specie di questa parte qui che ci racconta un po' la figura di Raimondo Lanza di Trabia in questo libro anche dolce, tenero, fatto scritto dalla figlia e della nipote. Così oggi Marcello Sorgi sulla Stampa. Invece vi segnalo sul Fatto Quotidiano, a pagina 22, anche un articolo di Alessandro Robecchi, che invece ragiona sul modo in cui sono state raccontate i fatti raccontati nei giorni, nella giornata di ieri, i fatti di cronaca nera, il grottesco della cronaca nera, il feuilleton a base di Facebook. Ci sono alcune cose interessanti, soprattutto l'incipit dell'articolo di Alessandro Robecchi, che ci ricorda di una frase di Kurt Vonnegut: non c'è niente di intelligente da dire a proposito di un massacro. La famosa frase di Kurt Vonnegut andrebbe posta all'inizio di ogni pezzo di cronaca nera che ricostruisce la vita degli assassini, veri, presunti, rei, confessi o semplici accusati, sospettati e mostri conclamati. Non c'è niente di intelligente da dire a proposito di un massacro. A me fa venire in mente un'altra frase molto bella di Saul Bellow, il quale diceva: quando mi chiedono la mia opinione sui fatti sconcertanti dei nostri giorni, a volte rispondo di essere a favore di tutte le cose buone, contrario a tutte quelle cattive. Così si liberava con questo sovrano gesto di sprezzatura dai luoghi comuni e dalle insidie della stupidità altrui. Thank you. Sono le 9:18 minuti e 38 secondi. Continua a suonare Lars Danielsson, il suo Paso Doble, il brano che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali. Qui a pagina 3 intanto arrivano tantissimi sms dai nostri ascoltatori che portano altri luoghi comuni di cui liberarci. Patrizia da Venezia dice: ci metto la faccia. Quante volte sentiamo dire ci metto la faccia? Grande Patrizia. Macchia di Loparto, un altro ascoltatore. Andrea da Roma dice: rubare il futuro, crisi dell'edilizia, la signora Merkel, più Europa, romanzo noir, la grande bellezza. Tante altre cose che ci vengono dette. A Klemperer, Gadamer e Cironetti si potrebbe affiancare in modo postmoderno, dice Paolo, il morettiano, chi parla male pensa male. Ma insomma, fra l'altro vi dico anche, sono appena usciti i temi di Italiano, i temi di questa mattina, della maturità. Un tema è su Quasimodo, sono stati appena annunciati, un tema è su Quasimodo, un tema è sulla Prima Guerra Mondiale. Un altro tema, a proposito di luoghi comuni, è tecnologie pervasive, responsabilità. E poi un altro è violenza e non violenza nel Novecento. Questi sono i temi, magari uno adesso può iniziare a ragionare su come li avrebbe svolti. Intanto vi dico anche il tema della puntata di oggi, a proposito di temi, della puntata di Tutta la città ne parla, alle 10 su Radio 3 con Pietro Del Soldà. Ieri a Parigi un ragazzo rom è stato linciato da un manipolo di persone incappucciate. Quanto è forte in Italia e in Europa il pregiudizio contro rom e sinti? Ecco, questo è il tema che verrà raccontato questa mattina a pagina 3. Ecco, ma noi nel tentativo invece di fare pulizie, di emanciparci dai luoghi comuni, l'altro giorno era il 16 giugno, due giorni fa, abbiamo festeggiato il Bloomsday, cioè il giorno in cui si svolge per intero l'Ulisse di Joyce. E oggi torniamo su questo perché su ilfoglio.it, cioè sul sito del Foglio, è stato ripubblicato un articolo molto bello di Maria Rosa Mancuso, scritto qualche anno fa, sempre dedicato a Joyce, all'Ulisse, al 16 giugno e al fatto che si intravedevano, perché Sole 24 Ore stava pubblicando progressivamente alcune parti della nuova traduzione di Ulisse fatta da Gianni Celati, che ora è pubblicata per Einaudi e che è davvero bellissima, perché senza note libera il romanzo così dal peso della conoscenza accademica, facendocelo godere per questa specie di grande avventura reblesiana che è appunto Ulisse di James Joyce. C'è questo articolo di Maria Rosa Mancuso che possiamo rileggere su ilfoglio.it. Non è più un libro, è un'icona pop al pari di certi quadri famosi per essere famosi: Nightwalks di Edward Hopper, American Gothic di Grant Wood, oppure appunto L'urlo di Munch. Ma più che leggerlo, continua a scrivere Maria Rosa Mancuso su ilfoglio.it, lo si nomina, lo si cita, lo si soppesa, lo si usa per stupire o per vantarsi. È la pietra di paragone del classico illeggibile. Più del libro abbiamo in mente i ritratti o le caricature di James Joyce con occhiali e paglietta. È un campo di gioco per gli studiosi che smontano e rimontano il romanzo in tutti i modi possibili. È l'incubo che toglie il sonno agli scrittori irlandesi venuti dopo di lui. Quel gran genio di Jonathan Swift invece non ha intimidito nessuno, i letterati sono gente strana. E il gigante su cui si arrampi con i nani a caccia di visibilità. Fra l'altro poi scrive poco più avanti Maria Rosa Mancuso raccontandoci della volta in cui il Sole 24 Ore per l'appunto pubblicava sulla domenica alcune parti della nuova traduzione di Gianni Celati. Per una felice coincidenza o serendipità, il domenicale del Sole 24 Ore offriva come lettura per le vacanze il work in progress joyciano Gianni Celati. Capitolo scelti di una nuova traduzione necessaria perché le versioni si appannano, sono soggette al gusto del tempo, anche se al momento non ce ne accorgiamo, mentre le originali conservano il loro splendore. Primo capitolo con Buck Mulligan, ancora per pochissimo coinquilino di Stephen Dedalus, già ritratto da Joyce come artista da giovane, che si dedica al rito della barba scimmiottando la Santa Messa. Accidenti, come parte veloce, abbiamo pensato, scrive Maria Rosa Mancuso sul foglio.it, ricordando i più faticosi approcci precedenti delle precedenti traduzioni. La domenica successiva però abbiamo scoperto l'inghippo. Mancavano i puntini a segnalare i brani omessi e non era solo merito del bravo traduttore, ma insomma, e quindi sembrava tutto scorrere in maniera più fluida, semplicemente perché era stato nella pubblicazione sul giornale tagliata la traduzione, ma io posso poi confermare che la traduzione, quella di Celati, insomma, mi sembra francamente la migliore. Ma insomma, ci sono altri aspetti molto interessanti, per esempio i luoghi comuni che si diverte a smascherare Maria Rosa Mancuso tutte le volte che parliamo dell'Ulisse, dicendo l'Ulisse, quindi premettendo l'articolo, invece è Ulisse, l'ho fatto anch'io poc'anzi, e poi il tentativo di paragonare Ulisse al meraviglioso Tristram Shandy di Lawrence Stern, eccetera, eccetera. Insomma, vi segnalo questo articolo che si può leggere su ilfoglio.it, ma anche sul sito di pagina 3, pagina3.rai.it. cambiare le carte in mano. Ce lo chiede l'Europa, creatività italiana. Siamo tutti sulla stessa barca. Eccoli, siamo al rush finale. Questi sono alcuni degli altri luoghi comuni che i nostri ascoltatori ci stanno mandando, e sono tantissimi, al 335-5634-296. Ogni volta che ne nominiamo uno lo facciamo per liberarcene, chissà se ci riusciamo. Invece io vi segnalo oggi l'uscita di un nuovo quotidiano, Il Garantista, diretto da Sansonetti. Già il titolo racconta tutto, racconta la presa di posizione politica, anche impopolare ma necessaria nell'Italia di oggi. Vi segnalo quindi Il Garantista, che è uscito in edicola. Tra le pagine del Garantista c'è anche un intervento di Papa Francesco, che è molto interessante, che oggi viene pubblicato nel primo numero del Garantista. È il testo integrale della lettera scritta da Papa Francesco ai partecipanti al 19° congresso internazionale dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale e al 3° congresso dell'Associazione Latinoamericana di Diritto Penale e Criminologia, che si terrà a settembre a Rio de Janeiro. Gesù è venuto a proclamare la liberazione ai prigionieri, ed è anche in questo caso il tentativo di liberarsi dai luoghi comuni e dai riflessi condizionati. Si parla di grandi, appunto, fatti di cronaca nera, si sono lette delle cose efferate sui giornali: buttiamo la chiave, ci vorrebbe la pena di morte, tutte cose pronunciate anche probabilmente da persone che si definiscono buone cristiane. Ecco, Il Garantista, con questa lettera di Papa Francesco, ci ricorda che il punto di vista del cristianesimo è ben altro. Desidero condividere con voi, scrive Papa Francesco, alcune idee che serbono nell'animo e che fanno parte del tesoro della scrittura e dell'esperienza millenaria del popolo di Dio. Fin dai primi tempi cristiani, i discepoli di Gesù hanno cercato di far fronte alla fragilità del cuore umano, tante volte debole. In modi diversi e con svariate iniziative hanno accompagnato e sostenuto quanti soccombono sotto il peso del peccato e del male. Nonostante i cambiamenti storici, tre elementi sono stati costanti: la soddisfazione o riparazione del danno causato, la confessione attraverso la quale l'uomo esprime la propria conversione interiore, e la contrizione per giungere all'incontro con l'amore misericordioso e risanante di Dio. La riparazione: il Signore ha poco a poco insegnato al suo popolo che esiste una simmetria necessaria tra il delitto e la pena, che non si pone rimedio a un occhio e un dente rotto rompendone un altro. Si tratta di rendere giustizia alla vittima, non di giustiziare l'aggressore. Ecco, queste sono alcune delle parole necessarie, ovviamente, di Papa Francesco, che oggi gli altri ci ricorda, che oggi, scusatemi, Il Garantista ci ricorda nella sua prima giorno di esistenza. Auguri al Garantista. Sono le 9:27:34, Paso Doble di Lars Danielsson, accompagnato questa mattina alla lettura delle pagine culturali dei quotidiani. Arrivano altri luoghi comuni, la dieta mediterranea, per esempio, lo scriveva anche Guido Ceronetti. E poi ci sono anche ascoltatori che giustamente mi prendono in giro: luoghi comuni camurriani, consueta sventolata e percorso a volo d'uccello. Sì, io posso dire che non è che sono tanto luoghi comuni, sono proprio manie mie, insomma, di cui sono vittima, ma insomma fanno bene gli ascoltatori giustamente a prendermi in giro. Sono le 9:28, saluto Guido Zaccagnini, buongiorno Guido.
Buongiorno Edoardo Camurri, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, appunto, io venendo qua ho visto, c'era una manifestazione, un assembramento qua in via Siago, poi ho scoperto che tu stai a Milano e ho scoperto che questa manifestazione è organizzata dai Cubas, i comitati unitari di base antisventolata.
Allora, vabbè, ma noi li fregheremo con un percorso a volo d'uccello, per cui insomma ce ne trasvogliamo via.
Va bene, trasvogliamoci,
ma trasvogliamoci anche, vi segnalo sul post.it, è un articolo molto divertente che riprende un pezzo uscito sul Telegraph, dove si parla di alcuni rifiuti editoriali pazzeschi, storici. Cioè, chi rifiutò per esempio Lolita di Nabokov, chi rifiutò Moby Dick di Melville. La motivazione editoriale del rifiuto di Moby Dick è meravigliosa, lo disse Peter J. Bentley, redattore presso una casa editrice britannica, la Bentley and Son. Lui disse nella lettera di rifiuto a Moby Dick: primo, per sapere, deve essere proprio una balena Ecco, questo è quello che osarono dire al grande Melville, che poi pubblicò Moby Dick praticamente a sue spese. Guido Zaccarini invece, rifiuti storici accaduti a grandi musicisti?
Dunque, mi vengono in mente adesso due compositori contemporanei. Uno è Beethoven e l'altro è Schubert.
Sì.
Beethoven da una parte provò in tutti i modi, anche facendo qualche imbroglietto, a vedersi pubblicare le sue partiture, per esempio proponendole a editori di nazioni diverse, cioè andava in Germania, cioè non andava, insomma, si rivolgeva a un editore tedesco, la Peters, e diceva: volete questa sonata? Poi, senza dire niente, andava da Artaria a Vienna e diceva: volete la stessa sonata? Insomma, era uno che si muoveva in maniera così disinvolta. E invece, poveretto, chi veramente non ebbe quasi mai la fortuna di veder pubblicate le sue opere fu Franz Schubert. Si contano sulle dita di due mani le opere pubblicate da Schubert. Lui ci provava, ma inutilmente, anche perché c'era appunto Beethoven che impazzava.
Certo che
era una bella concorrenza.
C'era una turbativa di mercato.
Esatto,
sì. proprio quello. Vabbè, insomma, anticipazioni invece di primo movimento.
Cominceremo con quartetti d'archi di genere americano, anche se in questo genere è compreso Dvorak. Sì. E poi Magic Boxes, musica per carillon, Musical Boxes, un disco abbastanza sfizioso, e per finire sul classico, anzi sul barocco, con Handel.
Beh, sono felice che hai detto sfizioso e non chicca, perché sono dei luoghi comuni segnalati da Guido Ceronetti.
Ma quando mai?
Primo movimento con Guido Zaccanini, invece questa mattina dalla Rai di Milano, insieme a Massimo Piffaretti, che ringrazio moltissimo, e poi invece alla console romana, invece Cristina Santi, Isabella Carboni in redazione, Piero Pugliese in regia, Gianfranco Rossi, il curatore del programma. Vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento con me, con Edoardo Camurri, e soprattutto con Pagina 3 domani mattina alle 9, come sempre. Grazie.